Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. L'ennesimo raid aereo israeliano contro la striscia di Gaza abbatte la Mushtaa Tower, un edificio di 12 piani il cui crollo ha provocato un numero ancora indefinito di morti e feriti. La morsa su Gaza City si stringe sempre di più. Abbiamo aperto le porte dell'inferno e non saranno più richiuse, afferma il ministro della difesa israeliano Katz. Una dichiarazione questa che purtroppo si sposa bene con la situazione umanitaria all'interno dell'enclave. Dall'inizio del conflitto sono morte per fame 370 persone. Il centrosinistra ufficializza il suo candidato per le regionali in Puglia. A correre contro la destra sarà l'ex sindaco di Bari Antonio De Caro, che ha accettato l'impegno annunciando il suo sì dal palco della festa dell'Unità di Bisceglie. Intanto a livello nazionale l'Istat certifica un calo degli occupati, mentre dalla cronaca arriva ancora un incidente fatale sul posto di lavoro, con un operaio investito da un camion della sua stessa ditta mentre stava lavorando alla posa di cavi di fibra ottica a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 5 settembre 2025. In primo piano quello che accade in Medio Oriente, 15 minuti di preavviso, poi il boato. Nel pomeriggio l'esercito israeliano ha abbattuto con un attacco aereo uno degli edifici più alti della città di Gaza, la Mushtaa Tower, un palazzo di 12 piani in un'area densamente popolata. La situazione è così caotica e confusa che non è stato possibile finora quantificare il numero di vittime e feriti. L'ospedale Ashifa ha riferito che decine di persone si sono riversate nella sua struttura, solo parzialmente funzionante. La città di Gaza, lo ricordiamo, è oggetto di una massiccia offensiva in questi giorni, offensiva che ha come obiettivo la completa conquista della capitale della striscia. Abbiamo aperto le porte dell'inferno e non saranno più richiuse, ha dichiarato oggi il ministro della difesa israeliano Katz. Circa metà della città è già sotto controllo di Tel Aviv e in parte è rasa al suolo. Altri edifici verranno abbattuti nelle prossime ore, ha annunciato il comando militare di Tel Aviv, provocando il panico tra gli sfollati nelle tende che non sanno più dove andare per salvarsi. Abbiamo raggiunto al telefono Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Gerusalemme. Questa è la sua testimonianza.
Ma la Mushtaa Tower è stata colpita già nei mesi scorsi nella parte superiore e poi era stata svuotata. Nelle ultime settimane, mesi, veniva utilizzata come rifugio dalle famiglie, si dice circa un centinaio di famiglie che andavano nei sotterranei per si rifugiavano dai bombardamenti. La decisione di colpirla verrebbe dal fatto, dicono le fonti dell'IDF, che lì dentro si sarebbero nascosti dei guerriglieri di Hamas, ma questo è naturalmente quello che viene detto regolarmente. Ci sono zone come Rimal, la stessa zona dove si trova la torre che è stata demolita, che sono ormai completamente spianate. E l'operazione sta andando avanti piuttosto spedita. Gli israeliani non hanno avuto perdite finora, mentre i palestinesi viaggiano ormai a un ritmo di nuovo dei mesi più pesanti, più difficili della guerra, con più di 50 morti al giorno. Non si sa quanti siano i civili, però sicuramente ci sono ancora dei bambini.
In questo contesto, in una città che ospita 1 milione di sfollati in condizioni disperate, la situazione umanitaria va oltre ogni immaginazione. Ho parlato con bambini nei letti d'ospedale, con i piccoli corpi crivellati di schegge. L'impensabile non incombe, è già qui, l'escalation è in corso, ha dichiarato oggi un portavoce dell'UNICEF da dentro la striscia. A tutto questo si aggiunge la fame. Solo oggi si contano altre 3 vittime per le conseguenze della malnutrizione. Dall'inizio del conflitto i morti per fame sono 370. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce italiano di UNICEF.
Gaza City è un luogo dove l'infanzia non può sopravvivere, una città di paura, di fuga, di funerali. Di fatto l'intensificazione dell'offensiva militare porterà a una catastrofe sempre di più per 1 milione di persone che c'è dentro, e quindi se si continua così la tragedia sarebbe inimmaginabile. Ci sono 11 ospedali praticamente che funzionano parzialmente, 5 hanno, faccio un esempio ancora, una unità di terapia intensiva neonatale. Ci sono per esempio 40 soltanto incubatrici disponibili che funzionano, pensate, al 200% della loro capacità. Vuol dire che 80 neonati lottano praticamente per la vita in macchinari che sono sostanzialmente sovraffollati, quindi è un quadro veramente di disperazione totale. Un bambino malnutrito è un bambino il cui corpo viene mangiato dal corpo stesso perché non ha apporto del cibo sufficiente. È un bambino che non mangia, è un bambino che non riesce neanche a piangere, è un bambino che non ride, che non gioca, che non fa più niente, guarda il vuoto proprio perché di fatto non ha più nulla. Abbiamo parlato con molte mamme che ci riportano appunto di aver oramai i figli tra le proprie braccia, vedere i figli morire di fame o guardarli sapendo che moriranno di fame o togliersi il cibo loro per darle ai figli.
Ed è notizia di questa sera che alcuni coloni israeliani hanno preso d'assalto il villaggio palestinese di Khaled Adaba in Cisgiordania, attaccando i residenti a furia di manganelli e spray al peperoncino. Un video in particolare mostra un uomo anziano con tagli alla testa e a una gamba, e ancora una donna con il velo intriso di sangue. Un altro video ancora mostra un attivista locale che tiene in braccio un neonato con la testa insanguinata mentre chiede aiuto. L'attivista in questione ha affermato che 9 palestinesi sono stati ricoverati dopo l'attacco di questa sera. Veniamo adesso all'Italia e alla pagina politica. Il Campolargo infatti converge su un unico nome per le prossime regionali in Puglia. Questa sera, dalla festa dell'Unità, allestita a Bisceglie, l'ex sindaco di Bari e attuale eurodeputato del Partito Democratico, Antonio De Caro, ha annunciato di aver accettato la candidatura a governatore della regione.
Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione. E da oggi parlerò solo di questo progetto politico.
Non potevo girare le spalle alla mia terra e al mio popolo. Andiamo a vincere questa campagna elettorale, ha aggiunto De Caro. Con lui sul palco la segretaria Dem Elly Schlein, convinta che l'unità tra gli alleati del Campolargo porterà al trionfo questo autunno.
Uniti e compatti noi vinceremo. E se siamo qui voglio anche ringraziare chi ha messo le condizioni perché noi potessimo arrivare qui a vantare il buon governo di questa regione. Sono stati 10 anni di governo che hanno prodotto risultati concreti, tangibili. Voglio ringraziare ancora una volta Michele Emiliano.
È proprio l'uscente Michele Emiliano, però, poco più di mezz'ora prima dell'ufficializzazione della candidatura di De Caro, aveva affermato di essere pronto a presentarsi a sua volta, magari con una propria lista civica, in caso di nomina di Nichi Vendola nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra. Solo in un secondo momento ha confermato il suo ok al passo indietro che i Dem lo avevano invitato a fare pochi giorni fa. Nel frattempo è tornato a parlare anche Nichi Vendola, che ha ufficializzato a sua volta la candidatura nelle liste di AVS, specificando che sosterrà lealmente De Caro. Si sgonfia intanto la bolla dell'occupazione. L'Istat ha rivisto i dati del 2025 e tolto, senza evidenziarlo, 120.000 occupati. Le stime sull'ultimo trimestre sono negative. Quello dell'occupazione è il dato che più alimenta la narrazione del governo Meloni. Intanto sulla manovra economica si accende lo scontro tra le parti sociali. Gli industriali chiedono 8 miliardi. La CGIL lancia una manifestazione per ottobre. Massimo Alberti.
Praticamente nel silenzio e vista l'importanza abbastanza anomalo, Istat ha rivisto al ribasso il numero di occupati di giugno 2025. Sono 24.205.000, 120.000 in meno della stima precedente, praticamente mangiandosi un terzo dei presunti nuovi posti di lavoro creati quest'anno. Istat però nei dati del mese successivo non lo ha detto, facendo così passare l'ennesima crescita. Il dato è però clamoroso perché ridimensiona la portata reale della crescita occupazionale, dove l'Italia resta comunque fanalino di coda in Europa, e la prospettiva, secondo uno studio presentato al forum Ambrosetti nel prossimo trimestre, di un calo di assunzioni del 2,6% sull'anno. Insomma, anche la bolla occupazionale, su cui il governo punta molto della propria propaganda, si sgonfia. Intanto la partita sulla manovra inizia a giocarsi anche tra le parti sociali. Le imprese battono cassa, vorrebbero altri 8 miliardi di incentivi, quelli che Orsini, il presidente di Confindustria, chiama Industria 6.0, incentivi a fondo perduto di fatto che Orsini dice ritorneranno con gettito IVA assunzioni. Sul tavolo per ora c'è un'estensione dell'IRES premiale e una revisione dei sussidi per le aziende. Inizia a farsi sentire anche il sindacato. Il segretario CGIL Landini respinge l'ipotesi di nuovi sussidi per le imprese, chiede la restituzione ai dipendenti di parte del fiscal drag derivato dalla fiscalizzazione del taglio del cuneo, stronca l'ipotesi di flat tax sugli straordinari, ma di fatto ripropone la medesima ricetta, quindi ancora la leva fiscale per aumentare il netto in busta paga, spostandola però sulla detassazione degli aumenti nei rinnovi contrattuali. CGIL che intanto lancia per ottobre una manifestazione su temi economici.
Un operaio è morto e altri 2 sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Il camion era della stessa ditta per cui gli operai lavoravano. Si trovava su una strada in discesa e per cause ancora da accertare si è mosso piombando sul cantiere. A Bruxelles, Bruxelles oggi ha colpito uno dei colossi tecnologici statunitensi. Si tratta di una maxi multa comminata a Google, 3 miliardi di euro per violazione delle regole sulla concorrenza nel mercato europeo. Nei giorni scorsi si era ipotizzato un rinvio della decisione per non inasprire ulteriormente le posizioni di Donald Trump sui dazi. Ce ne parla proprio da Bruxelles Federico Baccini.
Che la Commissione europea abbia effettivamente posticipato l'annuncio della multa a Google per non irritare il presidente statunitense Trump prima del vertice di ieri della coalizione dei volenterosi, rischiando così di compromettere il supporto all'Ucraina, al momento non ci sono abbastanza elementi per dirlo. Certo è che le tempistiche sono quantomeno sospette, perché dopo le polemiche degli scorsi giorni a Bruxelles su un presunto intervento del vicepresidente per il commercio Sefcovic per sospendere la misura su pressione di Washington, alla fine, la stangata alla Big Tech statunitense oggi è arrivata. Se non adotterà misure riparatorie, Google dovrà pagare 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme europee antitrust, distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie. Come spiega la Commissione, Google ha attuato pratiche di autopreferenza dei propri servizi, come annunci per editori e strumenti di acquisto di annunci e pubblicità online, a scapito dei concorrenti, con conflitti di interesse lungo tutta la catena di fornitura. Mentre l'azienda di Mountain View ha già annunciato che farà ricorso contro la decisione di Bruxelles, le parole della vicepresidente della Commissione per la concorrenza, Teresa Ribera, fanno già presagire tensioni con Washington. Vera libertà significa parità di condizioni, dove tutti competono ad armi pari. E se i mercati falliscono, dice Ribera, le istituzioni pubbliche devono agire per impedire agli attori dominanti di abusare del loro potere. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
E non si è fatta attendere la risposta di Donald Trump, che su suo social Truth ha scritto: «La mia amministrazione non permetterà che queste azioni discriminatorie contro le aziende americane vengano mantenute. L'Unione Europea fermi subito gli attacchi contro le aziende americane». E a proposito del leader della Casa Bianca, il Pentagono cambia nome proprio per decisione del presidente. Non si parlerà più di Dipartimento della Difesa, ma di Dipartimento della Guerra. Michele Migone.
Il nome del Pentagono cambia da Dipartimento della Difesa a Dipartimento della Guerra. Non è un passaggio da poco, è un salto indietro a prima del 1947. Gli USA erano appena usciti vittoriosi dalla Seconda Guerra Mondiale. 78 anni dopo, Donald Trump sancisce la fine di un'epoca. In questi decenni gli Stati Uniti hanno fatto numerose guerre in giro per il mondo, ma l'ordine esecutivo che firma il presidente è un messaggio preciso. Addio a soft power, rimane solo hard power degli Stati Uniti. Addio alla sola influenza, rimane la forza, l'unilateralismo. Non siamo solo difesa, siamo attacco, ha detto Pete Hegseth, che ora si freggerà del titolo di ministro della guerra, cosa di cui pochi si possono vantare, tra virgolette, nel mondo. L'attenzione che Donald Trump ha riservato alle forze armate in questi 8 mesi alla Casa Bianca è stata quasi ossessiva. Prima ci sono state le purghe dei generali considerati non fedeli a lui, poi ha proceduto alla politicizzazione dell'esercito usato come strumento di lotta di politica interna, ha inviato la Guardia Nazionale e Marines prima a Los Angeles e poi a Washington, ora li vuole mandare anche a Chicago, tutte città amministrate dal Partito Democratico. Anche qui il messaggio alimentato dalla Casa Bianca è chiaro, la guerra è in casa contro gli immigrati e contro il crimine adesso. E poi? Un utilizzo dei soldati che poi Trump ha ampliato al di fuori dei confini, dichiarando la guerra contro i cartelli narcos. La tensione con il Venezuela di Maduro, accusato di garantire la rotta del traffico di cocaina attraverso il suo paese, è altissima. Oggi 10 F-35 vengono schierati a Puerto Rico. 2 giorni fa la Marina USA ha affondato una barca di trafficanti uccidendo 11 persone. E ora i giuristi degli Stati Uniti si chiedono se il presidente sia dentro i confini della legge quando usa militari contro dei civili. Gli USA tornano quindi a sparare nel cortile di casa. Rinominare il Pentagono Dipartimento della Guerra non è una banale operazione di nostalgia, è un manifesto politico.
Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport. Esordio sulla panchina della nazionale di calcio per Gennaro Gattuso, chiamato a centrare la qualificazione ai mondiali del 2026. A Bergamo l'Italia schianta l'Estonia 5-0, ma c'è ancora molto da fare per essere sicuri di un posto ai prossimi mondiali. Nella notte invece appuntamento con gli US Open. In campo Jannik Sinner, che cercherà di agguantare la finale sfidando il canadese Auger Aliassime. Il vincente sfiderà uno tra Djokovic e Alcaraz questa domenica. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazia.